Alleanza Clima Lavoro vi invita all'ascolto di A qualcuno piace verde, un podcast a cura di Massimo Alberti.
Una volta Adriano Celentano chiedeva: tu sei rock o sei lento? Ecco, forse noi siamo un po' lenti, nel senso che non siamo così rock come gli AC/DC nell'imboccare l'autostrada per l'inferno. Non esageriamo con le metafore, ma la direzione presa non è buona per niente. Quella detta confidenzialmente manovra economica, o più propriamente legge di bilancio, è il fulcro delle scelte economiche, sociali, politiche. È lo strumento con cui un paese, sulla base delle sue risorse, si dà delle priorità, decide quali finanziare, come finanziarle. E le priorità dei tempi che corriamo qui nel nostro podcast le abbiamo snocciolate spesso: transizione sostenibile di fronte a un'industria che arranca, politiche energetiche a vantaggio del clima e dei cittadini, scelte ambientali che migliorino la qualità della vita delle persone, stato sociale per rafforzare la sicurezza. Ebbene, siamo lieti di annunciare che la finanziaria, altro nome di una volta, anno 2026 del governo Meloni, tutte queste priorità le mette decisamente al centro delle proprie scelte. Nah, non ci avete creduto, eh? Avete fatto bene. Eppure, a suo modo, questa legge di bilancio rappresenta una svolta, ma perché si va nella direzione opposta, prendendo l'autostrada sbagliata, con una manovra decisamente pericolosa. Benvenuti a Qualcuno Piace Verde, il podcast dell'Alleanza Clima Lavoro che vi racconta i temi centrali della transizione ecologica e della mobilità sostenibile. I promotori di Alleanza Clima Lavoro sono la campagna Sbilanciamoci, FIOM CGL, CGL Piemonte, Kyoto Club, Transport and Environment Italia, Motus E, Legambiente, WWF Italia, Greenpeace, FILT CGL, FLY CGL. Se la legge di bilancio può essere l'esercizio del cambiamento, del miglioramento, o più prosaicamente l'esercizio del reale del possibile, qui siamo all'esercizio del vuoto. Sì, perché il problema è che si ignorano totalmente le esigenze reali di un paese in crisi. Siamo del resto perfettamente in linea con il paradigma europeo, dal welfare al warfare, da un'economia sociale verde ad un'economia di guerra, perché la priorità è quella di rientrare nei decimali imposti dall'austerità europea, quindi abbassare il deficit e l'anno prossimo poter così accedere ai finanziamenti per il riarmo a costo di interventi che non avranno nessun impatto sulla crescita ed ulteriori tagli a sanità, istruzione, politiche industriali ed ambientali. Economia di guerra e transizione verso la neutralità climatica sono temi strettamente legati. Di fatto la manovra riproduce un ben noto circolo vizioso: più rimaniamo ancorati alle fonti fossili, più aumenta il danno climatico, più siamo esposti a tensioni geopolitiche, shock energetici e più aumenta il riarmo. La mancata transizione ecologica consolida il blocco capitalistico a trazione fossile e militare. Rinunciare a una politica industriale ed economica, come fa la legge di bilancio, in nome di un accesso alle risorse per le spese militari, significa esattamente questo: rovesciare completamente le priorità politiche e finanziarie in favore del riarmo. La campagna Sbilanciamoci, che come ogni anno ha proposto nella sua controfinanziaria una manovra alternativa della società civile, un'importante base di riflessione, di strumenti possibili e necessari per un cambiamento ineludibile, ha girato l'Italia, da nord a sud, con una carovana per un'economia di pace, ascoltando i territori e le loro esigenze. Ce la racconta Giulio Marcon, il portavoce della campagna Sbilanciamoci.
Siamo stati in oltre 40 città con tantissime iniziative, siamo stati a parlare con gli operai, con oltre 150 delegati della FIOM in provincia di Novara, sono gli operai che lavorano a Cameri, nella fabbrica degli F-35, e ci hanno chiesto di impegnarci tutti insieme perché loro vogliono produrre beni che siano utili alle persone e non strumenti di morte. Siamo stati a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, a parlare con gli oltre 500 migranti che ogni mattina si alzano alle 4 per andare a lavorare nei campi e sono sfruttati dai caporali. Ma siamo stati anche a Rivoli, vicino Torino, dove nel 2008 un controsoffitto cedette e morì un ragazzo, Vito Scafidi, e abbiamo parlato di edilizia scolastica. E siamo stati in Albania, siamo stati a visitare il centro di detenzione, siamo stati poi davanti al carcere minorile di Bologna, di fronte alla situazione di sovraffollamento dei nostri istituti di pena. Poi siamo stati in tante scuole, in tante università, abbiamo volantinato davanti agli ospedali di Roma, davanti al San Camillo, al San Giovanni, a parlare con le persone che aspettano 5-6 mesi per fare un TAC. E siamo stati a Messina, abbiamo partecipato alle manifestazioni contro il ponte sullo stretto, con gli ambientalisti abbiamo discusso delle alternative. È stata un'esperienza molto bella, al sud, al nord, e abbiamo in questo modo testimoniato una partecipazione delle persone per cambiare le politiche economiche e della spesa pubblica di questo paese.
Tutto questo come lo avete recepito nella contromanovra di Sbilanciamoci?
Le proposte della controfinanziaria che abbiamo presentato il 4 dicembre al Senato, ovviamente il taglio delle spese militari, e l'economia di pace per noi è piena di contenuti: lavoro, sanità, istruzione. Chiediamo che i soldi che il governo dice di voler spendere nei prossimi 3 anni, 24 miliardi per le spese militari, siano invece spesi per la sanità pubblica. Abbiamo chiesto un intervento di oltre 1 miliardo per l'edilizia scolastica, e abbiamo chiesto di cancellare i sussidi ambientalmente dannosi, più di 24 miliardi di euro, a favore di sussidi ambientalmente favorevoli per le rinnovabili e per la mobilità sostenibile. E naturalmente abbiamo chiesto più soldi per la cooperazione allo sviluppo, perché per noi le politiche di pace sono politiche positive, sono politiche di cooperazione. Abbiamo chiesto una fiscalità veramente progressiva, perché ci sono troppe diseguaglianze, troppo povertà in questo paese, quindi abbiamo chiesto di tassare le speculazioni finanziarie sul modello della Tobin Tax, abbiamo chiesto di mettere un'imposta patrimoniale sull'ambiente, di investire per la transizione e quindi nel sistema industriale del nostro paese, e abbiamo chiesto di intervenire per rafforzare l'esperienza delle comunità energetiche. Abbiamo proposto di creare un fondo specifico per il ripristino della natura.
Partiamo proprio da qui. L'Italia, lo sappiamo, è un paese particolarmente vulnerabile sul piano ambientale del territorio. L'aumento di eventi climatici estremi su un territorio fragile tocca direttamente le finanze pubbliche. Se le attuali politiche climatiche ed energetiche restano quelle di oggi, l'Ufficio parlamentare di bilancio stima che l'impatto annuale degli eventi climatici estremi sulle casse statali potrebbe arrivare al 5,1% del PIL nel 2050. Parliamo di 100 miliardi di euro. La cubatura di oltre 5 leggi di bilancio come quella di quest'anno. Il punto è che non facciamo abbastanza per evitare questi scenari catastrofici causati dal cambiamento climatico. Dante Caserta è responsabile affari legali e istituzionali del WWF Italia.
Questa legge di bilancio, solo lo 0,8% della spesa pubblica è destinata a cultura, ambiente e qualità della vita. È una quota quindi assolutamente limitata, che non riesce a prendere in considerazione quelle che abbiamo, le sfide che abbiamo davanti. La legge di bilancio, secondo il WWF, manca proprio di una visione ambientale e sociale capace di rispondere da un lato alla crisi ambientale e dall'altro anche di guidare la transizione ecologica, che effettivamente deve essere fatta, ma deve essere fatta in tempi rapidi e soprattutto in maniera equa. Sicuramente ci troviamo in una situazione in cui l'Italia continua ad avere problemi dal punto di vista del dissesto idrogeologico e non si interviene per migliorare questa situazione. Anzi, con il cambiamento climatico in atto, la legge di bilancio del 2026 non introduce nessun tipo di richiesta, nonostante noi avessimo fatto delle proposte e degli emendamenti proprio che vanno nella direzione di creare un fondo per l'adattamento climatico. Ricordiamo che l'Italia ha un piano di adattamento, ma è ancora fermo nel cassetto del Ministero senza essere attuato.
Quali sono le principali proposte di Alleanza Clima Lavoro e WWF?
Sul ripristino della natura noi dobbiamo fare un'azione molto importante, perché è stata approvata la Nature Restoration Law, quindi il regolamento europeo sul ripristino della natura, ma adesso l'Italia entro il 2026 deve fare un piano e deve avere quindi dei fondi da destinare a questo tipo di opera. Peraltro fondamentale, proprio perché il territorio italiano è così fragile, intervenire sul ripristino naturale e quindi creare delle soluzioni ambientalmente sostenibili è necessario, oltre che dal punto di vista ambientale, anche dal punto di vista vista della sicurezza dei cittadini e dal punto di vista della sicurezza economica. Noi facciamo delle proposte che sono effettivamente delle proposte che vanno nella direzione di migliorare quella che è la legge di bilancio, rendendola più vicina anche ai cittadini. Ad esempio, stiamo proponendo una fiscalità verde che in qualche modo vada ad aiutare le famiglie a, ad esempio, utilizzare prodotti biologici che hanno dei costi maggiori, e questo è possibile farlo perché in realtà l'Italia continua invece ad avere una fiscalità agevolata, l'IVA al 10% per erbicidi, insetticidi e fungicidi. Basterebbe spostare queste risorse da quelli che sono dei fondi, quindi dei sussidi gravemente dannosi per l'ambiente, i cosiddetti SAD, a dei sussidi invece favorevoli all'ambiente come quelli che ho appena accennato.
Scegliere tra Green Deal e World Deal significa stabilire, allora, se le nostre risorse debbano andare a un'economia fondata sul binomio fossili-riarmo oppure un'economia decarbonizzata e demilitarizzata. Investire in armi produce un impatto fortemente limitato rispetto ad esempio a investimenti in sanità e istruzione, sia sul lavoro, sia sulla crescita, sia sulla produzione. La transizione energetica non è solo un tema che riguarda il clima, ma tocca direttamente la nostra sicurezza e autonomia strategica, la nostra economia, la nostra industria. Per portarla a termine servono risorse e visione, ciò che manca nella legge di bilancio del governo. Prendiamo ad esempio un capitolo che sta molto a cuore a tutti e tutte noi, perché con la bolletta il paese reale ci fa i conti tutti i giorni. È proprio quella bolletta che non vuole calare. Caterina Molinari, analista finanziaria di Ecco.
Nella manovra c'è poco per abbassare le bollette, soprattutto il costo delle bollette elettriche. L'elettricità è il vettore energetico che più di tutti permetterebbe ai cittadini, alle famiglie e alle imprese di avere accesso ad un'energia che costa poco, perché le tecnologie elettriche sono fino a 4 volte più efficienti in media rispetto a quelle fossili. Quindi per un cittadino o per un'impresa utilizzare una tecnologia elettrica dovrebbe tradursi in utilizzare una tecnologia che garantisce un forte risparmio energetico, ma anche un grosso risparmio economico. Se è più efficiente, consumo meno, pago meno. Oggi purtroppo questo non succede, perché in tutti i settori il kilowattora di elettricità è gravato da tasse, accise e altri oneri parafiscali, oneri ambientali, che sono più elevati rispetto a quelli che gravano sul kilowattora fossile, quindi gas per il riscaldamento domestico, diesel e benzina invece per il trasporto. La legge di bilancio dovrebbe essere il momento in cui si cerca di eliminare queste storture e garantire una coerenza tra le politiche fiscali e le politiche di decarbonizzazione, quindi lo strumento in cui si cerca di assicurare che il cittadino e l'impresa effettivamente, quando scelgono una tecnologia elettrica, accedano ad una tecnologia che è più economicamente e non solo energeticamente più conveniente. Non ci sono misure che garantiscano questo effettivo allineamento tra politiche fiscali, politiche di bilancio e politiche di decarbonizzazione. Quindi da questo punto di vista è un po' un'occasione persa.
Oltre al discorso bollette, se invece guardiamo all'altro tema più ampio, quello in generale delle rinnovabili, c'è qualche passo avanti?
Anche da questo punto di vista c'è poco e vediamo pochissimo. Le rinnovabili rappresentano la soluzione perfetta per garantire energia a basso costo, ma non solo, e quindi garantire appunto energia accessibile alle famiglie e competitività delle imprese italiane, ma è anche la fonte di produzione energetica perfetta per garantire autonomia strategica ed un'autonomia energetica dell'Italia, perché in questo momento noi importiamo gas e fonti fossili, quindi siamo soggetti a volatilità dei prezzi, a rischi geopolitici, a quello che succede all'estero, mentre invece con le rinnovabili potremmo produrre energia a basso costo in casa. Anche da questo punto di vista la manovra fa poco, contiene poco, non ci sono misure che effettivamente incoraggino un maggiore sviluppo delle rinnovabili, quindi favoriscano fonti di produzione energetica che permetterebbero appunto maggior competitività, un'energia più accessibile e maggiore sicurezza energetica dell'Italia.
Il 2020, con la sostituzione delle forniture energetiche russe, in particolare del gas, è stato, lo ricorderete, l'anno dell'impennata globale dei prezzi energetici, accompagnata da una speculazione senza precedenti sul mercato dei fossili. L'estrema volatilità dei prezzi si è scaricata sulle bollette di famiglie e imprese, come abbiamo sentito e analizzato. Ma qualcuno ci ha guadagnato come non mai. ogni volta che scoppia una guerra, aumentano le spese militari, aumentano i prezzi di gas e petrolio e si gonfia il portafoglio delle imprese, sia delle armi, sia degli idrocarburi, non solo per i produttori ma anche per gli intermediari dell'energia fossile. La manovra del governo non interviene nell'invertire queste tendenze, anzi, le alimenta, come ci spiega Maria Maranò, che fa parte della Segreteria Nazionale di Legambiente.
La manovra mostra un totale disinteresse verso la crisi climatica, perché poi i fossili sono strettamente, no, correlati alla crisi climatica. Ora, nonostante la crisi stia provocando sempre più danni economici e maggiori sofferenze ai territori e alle fasce sociali più vulnerabili. Questa legge di bilancio, come purtroppo quelle precedenti, non toccano i sussidi ambientalmente dannosi. Servirebbe tagliare gli incentivi che diamo alle fossili, stiamo parlando gas, diesel, benzina, quant'altro, per incentivare invece filiere industriali innovative, quindi efficienza energetica, fonti rinnovabili, il trasporto pubblico per garantire il diritto alla mobilità a tutti quanti. Quindi questo ci permetterebbe di abbattere le bollette per i cittadini, oltre che innovare il nostro sistema produttivo. Proprio a novembre, durante, diciamo, il dibattimento della legge finanziaria, il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato l'aggiornamento del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi. Nel 2024 sono stati 25 miliardi, di cui 19,5 a fossili. Sbilanciamoci, ha proposto di tagliarne almeno 10 miliardi e sapremo bene dove andarli ad investire quei 10 miliardi.
Uno dei casi forse più clamorosi è la questione dell'ex Ilva, dove il governo in tutta evidenza non sa dove andare a sbattere la testa, e anche qui però la decarbonizzazione resta per adesso solo uno slogan senza contenuto.
Mentre non si tagliano i sussidi alle fossili, in questa legge di bilancio si tagliano oltre 300 milioni destinati al processo di decarbonizzazione dell'Ilva. Quel finanziamento, su cui è stato operato un taglio del 30%, serve a costruire, dedicato ad un impianto per la produzione di ferro preridotto. Ora, il ferro preridotto servirebbe per alimentare i futuri forni elettrici che stiamo aspettando. Questo permetterebbe di fare a meno di altoforni, di cokerie, tutta la parte più inquinante, diciamo, e sappiamo quanti danni ha provocato a quella comunità e a quel territorio, ma anche molto più energivoro. Quindi la decarbonizzazione nei fatti può aspettare. Nel frattempo il ministro Urso prevede 6.000 lavoratori che andranno in cassa integrazione.
La vicenda Ilva è forse quella più simbolica dell'altro grande assente, la politica industriale. Per giugno il governo aveva promesso un libro bianco, un piano di politica industriale che doveva comprendere anche gli elementi di transizione, ma non ha mai visto la luce. È perché non c'è un'idea di politica industriale? Guardando proprio alla questione ex Ilva, parrebbe così: zero ambiente, zero salute, zero industria. Invece un'idea c'è ed emerge proprio nella manovra. In una puntata del nostro podcast avevamo parlato dei segnali che portavano a pensare che l'alternativa ad una politica industriale di transizione, sia in Italia che in Europa, fosse proprio la politica di riarmo. Ora è nero su bianco nelle tabelle e negli allegati della legge di bilancio. Si arriverà a destinare nel triennio fino al 41% dei 25 miliardi di fondi totali del MIMIT, il Ministero dell'Impresa e del Made in Italy, come si chiama oggi, all'industria militare. Era già emerso ad esempio i tavoli per l'automotive di molte dichiarazioni dei ministri Giorgetti ed Urso. Molte aziende, lo abbiamo raccontato, si stanno attrezzando da tempo. Gli accordi siglati da Leonardo con la tedesca Rheinmetall o quelli di Fincantieri stanno dando una spinta ulteriore. In quei fondi finiranno incentivi per l'innovazione e la competitività, che andranno però su progetti di sviluppo per missili, caccia, elicotteri, fregate, blindati, anziché su energia pulita, industria sostenibile, sviluppo civile. Simona Fabiani è responsabile ambiente della CGIL nazionale.
È uno dei punti che contesta la CGIL, il fatto che addirittura in questa legge di bilancio si faccia austerità per prevedere un aumento della spesa per il riarmo. questo significa appunto tagli nella spesa pubblica, nel sociale, nel salario, nelle pensioni, ma anche il fatto che non ci saranno più investimenti invece in quella che è una politica industriale anche di riconversione ecologica e digitale, di cui c'è estremamente necessità e urgenza. Però di fatto si è fatto questo cambio di prospettiva a partire dal livello europeo, ma anche a livello italiano. L'Italia è stata una di quelle che ha spinto in questa direzione per lo smantellamento del Green Deal e invece uno spostamento verso politiche, investimenti nel riarmo e anche in una riconversione bellica dell'industria.
Questo è evidentemente un grosso problema occupazionale, anche di crescita, perché ne abbiamo parlato prima. L'industria militare non ha lo stesso impatto di tanti ambiti dell'industria civile. La riconversione dell'industria in questo senso è qualcosa di totalmente dimenticato.
La riconversione bellica, al di là dell'impatto occupazionale che può essere inferiore rispetto alla riconversione ecologica, è proprio un errore di fondo, perché noi siamo contro la guerra e quindi siamo contro il riarmo. Quindi prima di tutto va messa da questo punto di vista. Poi è vero anche che crea meno occupazione, però diventa un problema nel momento in cui tutti gli investimenti vengono finalizzati alla riconversione bellica e se dall'altra parte invece non ci sono delle politiche di giusta transizione che accelerano e stimolano e accompagnano, e anche con investimenti pubblici che intervengono anche direttamente in investimenti per quelle che sono le filiere della decarbonizzazione, i lavoratori si trovano costretti a una scelta fra rimanere nelle vecchie occupazioni altamente inquinanti o comunque legate alle fonti fossili oppure un'occupazione nel settore bellico, e noi questo assolutamente non lo vogliamo. Noi spingiamo perché ci sia un'accelerazione della transizione ecologica accompagnata con politiche di giusta transizione, perché il lavoro va creato nelle filiere sostenibili. Caso Ilva è un esempio di assenza di politiche industriali, è un esempio di assenza di partecipazione pubblica. Da una parte non ci sono politiche industriali, ma dall'altra si fa di tutto appunto per lavarsene le mani rispetto a quello che è un impegno invece dello Stato nelle politiche industriali, ma anche negli investimenti produttivi. Quest'idea di distribuire risorse a pioggia alle imprese, che però non ha dietro un'idea di sviluppo e di anche accompagnamento verso quelle che sono le filiere strategiche, ma è solo finalizzato a ridurre i costi e quindi aumentare profitti, però senza nessuna idea di intervento dello Stato, che invece per noi è assolutamente centrale e necessaria.
E allora grazie ai numerosi ospiti di questa puntata e grazie a Duccio Zola di Sbilanciamoci per la collaborazione alla realizzazione di questa puntata di A Qualcuno Piace Verde. Sul sito di Sbilanciamoci, nella pagina dedicata all'Alleanza Clima Lavoro, trovate materiali, approfondimenti, dati e notizie sui temi che abbiamo trattato e potrete scaricare la controfinanziaria, perché per una buona rianimazione è necessario fare la manovra giusta.
Avete ascoltato A Qualcuno Piace Verde, un podcast di Alleanza Clima Lavoro, a cura di Massimo Alberti. Su sbilanciamoci.info trovate il manifesto programmatico Un'alleanza per la mobilità sostenibile e la giusta transizione, con le nostre idee e proposte.